Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca. Caro Teofilo, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine quei fatti che sono accaduti fra noi. I primi a raccontarli sono stati i testimoni di quei fatti e si hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunziare la parola di Dio e poi hanno cominciato a scrivere quello che avevano visto e udito. Anch'io perciò mi sono deciso a fare ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle origini. Ora, o illustre Teofilo, ti scrivo tutto con ordine e così potrai renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco, queste prime righe proprio sono l'inizio del Vangelo di Luca, Luca 1:1-4, e stanno come a testimoniare la serietà che Luca sente, insieme poi a coloro che hanno collaborato a stendere il Vangelo, per dire che non si tratta di uno scritto inventato, no? Dice, abbiamo fatto tutte le ricerche più accurate perché quello che scriviamo, ecco, riassunto in altre parole, sia credibile, perché deriva dalla testimonianza di coloro che hanno incontrato, che hanno visto, che hanno ascoltato Gesù. Ecco questo. Poi questo era come nel Vangelo di oggi, come un tassello, come iniziale, per poi a trasferirsi al capitolo quarto, dai versetti 14-21, dove si racconta questa presenza di Gesù a Nazaret, appunto. Poi Gesù tornò in Galilea e la potenza dello Spirito Santo era con lui. In tutta quella regione si parlava di lui. Egli insegnava nelle sinagoghe degli ebrei e tutti lo lodavano. Poi Gesù andò a Nazaret, il villaggio nel quale era cresciuto. Era sabato, il giorno del riposo. Come al solito Gesù entrò nella sinagoga, si alzò per fare la lettura della Bibbia. Gli diedero il libro del profeta Isaia ed egli, aprendolo, trovò questa profezia. Il Signore ha mandato il suo spirito su di me. Egli mi ha scelto per portare ai poveri la notizia della loro salvezza. Mi ha mandato per annunziare la liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, per dire a tutti che è giunto il tempo nel quale il Signore salverà il suo popolo. Quando ebbe finito di leggere, Gesù chiuse il libro, lo restituì all'inserviente, si sedette. La gente che era nella sinagoga teneva gli occhi fissi su Gesù. Allora egli cominciò a dire: «Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia». Parola del Signore. Annuncio che domenica leggeremo la parte seguente, dove Gesù poi, dopo l'ammirazione, ma insieme subito dopo il sospetto, subito dopo l'arrabbiatura dei suoi compaesani, passa in mezzo a loro, che hanno uno sguardo nei suoi confronti molto aggressivo, perché vorrebbero buttarlo giù dal dirupo, perché nessuno è profeta nella sua patria. Quindi così sarà poi il seguito di questo Vangelo, ecco, che ricomincia da questa ultima riga che abbiamo letto. Ora, come dicevamo all'inizio, noi sentiamo, abbiamo sentito da tutta la vita, anch'io come uomo e prete l'ho sentito sempre, questo dibattito, anche con ripercussioni anche personali, anche nella nostra comunità, nella nostra esperienza. Ma il Vangelo può essere tradotto dentro alla società, per cui chi lo fa può essere criticato, come appunto avviene, di usare un linguaggio e dei riferimenti sociologici, sociali, politici anche in chiesa. Dall'altra parte, chi anche dentro al commento al Vangelo, nell'esperienza delle comunità cristiane, come dire, costruisce un progetto di comunità che in buona parte pare che lasci in parte, che scorrano paralleli i drammi, i problemi che che riguardano giustizia, pace, accoglienza e altro ancora, che riguardano la vita delle persone, di milioni e milioni di persone, dei bambini e gli anziani, non è forse questo una fuga spiritualista, una fuga di una spiritualità astratta, lontana, che non è certo quella di derivazione evangelica? Come mettere insieme le due dimensioni? Perché appunto una non pieghi il Vangelo dentro solamente alla società, come dire, inglobandolo dentro alla società, l'impegno politico, sociale, politico, culturale, ma dall'altra parte non ci sia una fuga dalla storia, dalla responsabilità della storia? Questa è la domanda, che è perenne e continua. Noi, io e noi, credo che abbiamo piuttosto ricevuto la critica prima, cioè anch'io, di tradurre il Vangelo dentro la società, usando anche nella Chiesa un linguaggio più sociale, politico. A me personalmente sì, non pare, ecco, pare così, con tutti i limiti certamente che metto sempre per primi, di tentare di attualizzare il Vangelo. Certamente sono più preoccupato per fughe in uno spiritualismo astratto. Certamente noi sentiamo, davvero sentiamo, come il Vangelo, che può ispirare un impegno anche nella società, nella politica, non può mai esaurirsi, non dovrebbe mai esaurirsi in nessun progetto, ma sempre mantenere quella riserva di interiorità, di ulteriorità a cui poter attingere per questa che, come diremo subito, è una rivoluzione continua, permanente, quella che il Vangelo di Gesù è venuto, quello che Gesù è venuto a portare, che il suo Vangelo continuamente ci ripropone. Certo che anche adesso che siamo in piena campagna elettorale nel nostro paese, nella nostra regione, poiché continuerà fino a tutto aprile, una situazione che crea un clima anche difficile da capire, da interpretare, certo questa riflessione è attualissima, perché appunto ci può essere la pretesa di ispirarsi alla fede, di riferirsi a Dio per progetti politici ristretti, e quindi questo, anche se Dio non ha la giacca, ma tirare Dio per la giacca, come si dice, tirarlo perché serva ai propri progetti, sappiamo che è sempre improprio, e che chi vive l'Eucarestia, chi si riferisce al Vangelo, dovrebbe con questa sensibilità, con questa ricchezza interiore, poi tradurre senza confondere i piani, perché noi siamo qui a celebrare l'Eucarestia e questo non è l'aula di un consiglio comunale, né regionale, né di un Parlamento. I piani sono distinti, però non sono separati. Distinto vuol dire piani diversi, ma non separati. C'è una possibilità di collegamento, però non di identificazione. Se no si entrerebbe in un fondamentalismo, in un integralismo che non giova né alla laicità della politica, né alla profondità, all'autenticità della fede. Ecco, questo dovrebbe essere, ma sappiamo quanto è difficile, lo sentiamo ogni giorno dai commenti sui commenti, da una battuta che va a riprendere un'altra battuta, e così pensava, magari si sperava che anche i contenuti, il linguaggio fossero diversi, ma già da queste prime battute intravediamo, ecco, un clima che non ci fa vivere in modo sereno, ma piuttosto complicato, no? Ulteriormente complicato. Allora, questa che è già una riflessione interna al commento al Vangelo di oggi, ma nello stesso tempo è una premessa, ecco, come metodologica, pedagogica, sempre per primo per me, ecco, ci fa passare adesso a questo Gesù che entra nella sinagoga del suo paese, Nazareth, giorno di sabato, giorno di riposo, e ogni ebreo adulto, maschio, no, le donne purtroppo no, perché nella sinagoga stavano da un'altra parte e entravano nella sinagoga quando i maschi erano già entrati e erano dietro da un'altra parte, come nel Tempio il cortile, c'era un cortile delle donne che le poneva in una separatezza, ecco, rispetto agli uomini, ma questo è avvenuto anche nelle nostre chiese, ricordate che fino a poco tempo fa, fino all'altro giorno, vedevano le donne da una parte anche in chiesa gli uomini dall'altra, ecco, anche nelle nostre chiese. Uno ci diceva, ma perché? Siamo insieme, adesso per fortuna ci mescoliamo, ci mancherebbe. Però era un segno anche questo, no? Di una separazione, poi fittizia, artificiosa, che pretendeva una conferma, una legittimazione anche nella religione, nella fede, insomma. Comunque Gesù entra, c'era un inserviente incaricato, come Neio, sacrestano, un serviente che dava i rotoli, era sui rotoli la Bibbia, e dà a Gesù questo rotolo e, come dicevo inizialmente, noi crediamo che nulla sia per caso, gli danno il rotolo del profeta Isaia che parla di questo programma, diciamo così, di liberazione. Di liberazione. E Gesù lo legge e dice, mentre tutti lo guardano, dice: da oggi è iniziato questo cammino, perché io sono qui per iniziarlo, per annunciarlo e per attuarlo, per dare i segni della sua attuazione. Io mi permetto di dire così fra parentesi, no? Forse l'ho ricordato, ma non è per attirare, ci mancherebbe attenzione su di me, che io chissà perché, allora avevo 28 anni, il 19 di ottobre del 1975, per la prima messa, come si diceva, le prime Eucaristie Attualis, quel giorno avevo scelto come supporto, come aiuto nella meditazione proprio questo Vangelo, no? Perché mi pareva come di dire: il progetto è questo, no? Programma della vita di un prete, di una comunità, dovrebbe essere questo. Perché se noi traduciamo con un linguaggio nostro e diciamo: ma questo è il programma che Gesù ha sentito per sé, queste parole le ha sentite rivolte a Lui, Lui si è sentito inviato ad annunciare il messaggio di liberazione ai poveri, la liberazione ai prigionieri, agli oppressi, la vista ai ciechi, l'anno di accoglienza, di misericordia, di perdono, di riconciliazione con Dio e fra tutti noi. Ecco, questo è, che programma è, usando questa parola forse impropria, è un progetto rivoluzionario, è una rivoluzione che attraversa il cuore, la mente mia e di tutte noi, di tutti noi, e che certo attraversa anche la società, attraversa le religioni, il cristianesimo per primo, no? Che Gesù è venuto non a fondare una religione nuova, è venuto a comunicare una fede, un modo di essere nella vita, rispetto a Dio e fra noi e dentro all'universo. Non è una religione istituzionalizzata che Gesù è venuto ad annunciare, è venuto ad annunciare e a vivere una fede che è diversa. Certo, c'è anche l'aspetto della religione, ma sappiamo che alle volte può essere, rispetto alla fede, può essere una situazione che come opprime, limita la fede, che sempre dovrebbe essere profetica. Ecco. Un'autentica rivoluzione della mente, dei cuori, delle coscienze, che poi certamente ha un riverbero immediato anche nella società, nella politica, nelle istituzioni, nelle religioni e nella Chiesa, per quanto ci riguarda. Allora, riprendendo, no, questo, cosa si potrebbe dire? Gesù è venuto e sente su di sé le parole di Isaia ad annunciare la liberazione ai poveri, un messaggio di liberazione, per cui potremmo dire che non ci può essere fede che non sia una fede liberatrice. Ricordando il dibattito dopo 40 anni del suo inizio, dentro i 50 anni del concilio della teologia della liberazione, non ci può essere teologia che non sia della liberazione. Io mi ricordo di averlo detto anche con John Sobrino presente durante una celebrazione dell'Eucaristia nella cappella dell'Università del Centro America in Salvador, dove sono sepolti i sei padri gesuiti. Ho fatto un piccolo intervento anch'io. E ho detto che, stando qui, sentivo più che mai questo, che una teologia vera non può che essere una teologia della liberazione. Una fede vera non può che essere una fede della liberatrice, cioè che ci aiuta a camminare costruendo un'umanità più giusta, più umana. Chi sono i poveri? I poveri concretamente quelli che muoiono di fame, è la povertà. concreta, la povertà che si diffonde anche in questa società nostra. Beati i poveri, nel Vangelo di Luca, secco. Beati i poveri in spirito, che qualcuno poi capziosamente ha interpretato dicendo che basta essere poveri in spirito anche se si è privilegiati materialmente, che è un imbroglio nell'interpretazione. Beati non perché si è poveri, ma beati perché si sente che Dio è vicino e dà forza e coraggio con la sua presenza nel cammino della liberazione della povertà. Cambia, se no ci si presta alla critica dei maestri del sospetto, alla alienazione religiosa. Come a dire, anche se siete poveri, colpiti, oppressi, se soffrite avrete una ricompensa nel paradiso. Non è questa un'interpretazione corretta dei Vangeli, no. Che poi nella vita, perché sempre cerchiamo di essere sinceri, autentici, che poi ci siano aspetti che sono quelli del dolore, malattia, dolore fisico e morale, la perdita delle persone care, che non entrano solo in questa riflessione che accennavo ora, ma vanno oltre, colgono una dimensione di ulteriorità, di mistero, di affidamento. Questo è altrettanto vero. Come dicevamo, non si piega il Vangelo solo dentro alla società, perché ci sono dimensioni della vita, e le proviamo, le abbiamo provate più o meno intensamente, che chiedono una ulteriorità di profondità e di affidamento dentro il discorso della fede. E quindi certo, povertà concreta, ma anche dentro a queste povertà che viene da dire alle volte nella vita, ma certamente mi sento povero proprio per quello che mi è successo nella vita, penso soprattutto, ripeto, alla malattia, alla perdita delle persone care, sento come povero, insomma, cosa ho fatto io? Mi sento esistenzialmente povero, come spaesato, come derubato, no? Uno dice, come quasi insignificante, dove trovo la forza adesso di andare avanti? Come una povertà esistenziale che alle volte proviamo, no? Abbiamo provato, proviamo. Certo, una povertà poi che riguarda anche le povertà umane, le fragilità, la mancanza di cultura, la grossolanità. Le povertà riguardano anche questo, la superficialità, la minor umanità, speriamo mai la disumanità, però è una povertà anche questa, certamente. Però questo messaggio del Vangelo è per dire camminiamo insieme, assumendo queste povertà, perché possiamo poco a poco liberarcene, dargli un senso, riscattare queste condizioni. Sono venuto ad annunciare la liberazione ai prigionieri, sì certo, uno pensa subito, come faremo a non pensare, anche dopo che l'Europa ha detto che l'Italia, paese cattolico, è un paese disumano, e viola i diritti umani dentro le carceri, questo ce l'hanno detto l'altro ieri, subito uno pensa alla condizione delle carceri, ripensa, e l'ho detto tante volte, ma è sempre più commovente ridirlo, quando appena eletto Papa, Papa Buono Giovanni XXIII, uno dei primi gesti andò a Regina Coeli, ed entrando appena varcato l'uscio disse quella frase, pensiamo, ottobre 1958, pensiamo che risonanza profetica anche oggi, siamo appena entrato, barcata la soglia, siamo nella casa del Padre anche qui, siamo in chiesa, in carcere, qua, e nella casa di Dio siamo. Pensate voi, un uomo di 80 anni e più, cosa diceva? Solo lo Spirito ha guidato Papa Giovanni. Solo lo Spirito, un uomo 80 anni che parla così, che dice ai vescovi di tutto il mondo, con la curia romana che tremava di paura, tutti i vescovi a Roma, Concilio Vaticano II, è matto, dicevano, arteriosclerosi gli ha preso, sì, dicevano così, è matto, cosa gli è venuto in testa? Tutti i vescovi a Roma, dobbiamo riprendere il rapporto fra Chiesa e mondo, non più un rapporto di chiusura, di durezza, di sospetto, di dialogo, di accoglienza reciproca. Ecco, siamo nella casa del Padre, anche qui, in via Spalato, uno entra e dice siamo nella casa di Dio. Sono stato da poco per quella scuola in carcere, se ogni volta uno entrano e dice, vede i muri sempre uguali, scrostati, malandati, per dire, noi dice, ma con tanti ragazzi giovani che sono qui, si potrebbe dare veramente, no, una bella pulita, dovrebbe essere il muro che emana un po' di calore, di luce, no? Le pareti, sempre, uno entra un anno, entra l'anno dopo, uguale. Dice, ma come? Possibile? È possibile, sarebbe qualcosa possibile anche con l'attuale legislazione, perché in alcune carceri, come a Bollate, famoso, è stata qui la direttrice anche a parlare, avevano fatto delle cose che... osando qualcosa pur dentro, no, alla legislazione attuale. Per dire. Allora uno pensa alle carceri, pensa alla pena rieducativa e non peggiorativa, come del resto la Costituzione ha scritto, perché quelli che avevano provato le carceri anche sotto il fascismo, alcuni padri costituenti, chi vive l'esperienza del dolore, dell'abiezione, delle botte, delle torture, sa che... pensando alle carceri, dice, una carcere umane, rieducative, non peggiorative, no? Alcuni erano stati in carcere sotto il fascismo, no? E poi detenuti sotto tutti i cieli, dalla Russia fino all'Honduras, di padre Andrés Tamayo, che saluta tutti, che sentivo l'altra sera tardi al telefono, che continua a camminare sulle montagne dell'Honduras, clandestino, che dice che nell'Honduras continuano a imprigionare, a uccidere, quindi anche lui è sempre in pericolo, no? Potrebbe essere arrestato anche, no? Per dire, le carceri, anche queste. Allora uno dice, chissà chi legge la Bibbia, chi prega. Ieri sera, diremo poi nel ricordo delle persone care, oggi giornata 27 di gennaio, giornata della memoria, diceva Olivo Soravito, di cui ecco abbiamo ieri fatto memoria attraverso anche la sua telefonata, non potendo venire fra noi a 90 anni, no? Io ero stato a trovarlo lunedì per dire se veniva, ma è chiaro che era come un'impresa impossibile per lui venire alle 9 di sera qui a 90 anni da Liaris di Ovaro, no? E dice, gliel'avevo anche chiesto perché scorto sul libro, lui dice che la fede lo ha aiutato a resistere, la Madonna, dice, pregato, per me era un riferimento nella prigionia, ma dico, l'ha aiutato la fede come forza interiore? Sì, sì, la fede anche mi ha aiutato, dice, e poi la voglia di vivere, la volontà di vivere, che sarebbe finita, questo mi ha fatto andare avanti, no? E altri, ecco, non ce l'hanno fatta, altri, milioni non ce l'hanno fatta. Ecco, allora anche il pensiero a tutti coloro che sono sotto tutti i cieli nelle carcere, chissà, leggendo la Bibbia, pregando, oggi se trovano come un conforto, sì, che non libera, non li libera dalla prigione, però li fa stare con un animo appunto di resistenza, ecco, dentro alle prigioni, no? Ecco. E una liberazione che è una liberazione come resistenza interiore. E la liberare gli oppressi, l'altro passaggio, ecco, l'oppressione di nuovo da tante forme di schiavitù che ci sono nel mondo, di oppressione dentro ai regimi di questo mondo, ecco, uno pensa dalla Siria all'Honduras, per dire, Siria di cui abbiamo ospite una famiglia qui, pensa a volti, a storie concrete, però anche la liberazione dalle oppressioni che possono essere un'oppressione di una malattia fisica, l'oppressione di uno stato d'animo di angoscia, l'oppressione come dipendenza da sostanze, dall'alcol, no? Allora dentro al progetto di liberazione di Gesù, ecco, c'è Basaglia per i malati di mente, per i tribolati nella mente, c'è Udolin per la liberazione da dipendenza alcolica, c'è un altro amico, Rolando, lo psicologo, che ha sede poi qui vicino a Basaldella, per la liberazione dalla dipendenza dal gioco, che è una malattia che si sta diffondendo in modo impressionante, secondo me, con complicità dello Stato, anche che permette questo proliferare di macchinette da gioco che dovrebbero essere abolite, perché per noi pensare che il denaro possa essere giocato è già un'aberrazione, cresciuti come siamo cresciuti, in cui il denaro era sudato davvero ed era proprio misurato per la dignità minima del vivere, l'idea che il denaro possa essere giocato, e io veramente mi è difficile veramente percepirlo, però con grande attenzione e aiuto alle persone che possono, per fragilità, chissà, si può cadere tutti nelle fragilità, non è un giudizio sulle persone, sul meccanismo che coinvolge le persone, anche questa è una oppressione. Quindi oppressioni anche qui politiche, economiche, sociali, culturali, oppressioni concrete che diventano tante volte drammatiche. E sono venuto per dare la vista ai ciechi, sempre pensiamo ai ciechi, donne, uomini ciechi, fisicamente ciechi, per la loro dignità, la loro autonomia. E certamente poi anche pensiamo alle nostre, alle mie cecità, alle nostre, perché alle volte vorremmo guardare con più profondità e non ce la facciamo. Siamo come ciechi a capire in profondità, guardiamo ma non guardiamo col cuore alle volte, quindi è una preghiera come il cieco, Signore, che noi possiamo vedere con gli occhi dell'anima per capire meglio in profondità noi stessi, gli altri, le storie umane, le sofferenze ma anche le aspirazioni, le violenze ma anche le tenerezze, le durezze, gli egoismi ma anche le disponibilità delle persone, perché possiamo crescere guardando in profondità, possiamo crescere nella sapienza del cuore, ecco tutti. È un cammino che diventa un cammino di riconciliazione, l'anno di grazia, il giubileo è l'anno di grazia in cui nel tempo di Dio noi non ci guardiamo più in modo competitivo, con l'occhio della inimicizia, del sospetto, ma ci guardiamo con l'occhio dell'amicizia, della fraternità, ci riconciliamo per camminare insieme, ecco. Questo è il messaggio di Gesù di Nazareth, una rivoluzione autentica da portare nella nostra vita, nel cuore, nella mente, nei gesti e dentro ai progetti di una famiglia, di una comunità e su un altro piano, ripeto, non separato ma distinto certamente anche dell'economia, delle istituzioni, della politica, dell'assetto di una Chiesa, sempre chiedendo coerenza a noi stessi ma che diventi sempre più la Chiesa, ecco, del Vangelo. E concludo con una immagine che mi tornava anche stamattina e ho detto, non so se anni fa, adesso era un po' forse che non ci tornavo, ma siamo tornati alle volte, sempre del nostro caro amico e maestro Don Milani, quella famosa lettera che lui scrisse a Pipetta, giovane comunista di Calenzano, no? E dice così in sintesi, è commovente, no? Dice, caro Pipetta, dice, tu e Dio siamo insieme impegnati, si riassumo, nell'impegno per la giustizia, per la pace. Potremmo anche avere una volta, diceva, così come immagine, aver sfondato un cancello, non in modo violento, entrati, dice, perché quella casa serviva ai poveri. Potremmo aver fatto altre conquiste insieme, dentro il discorso della giustizia, certamente. Sai che sono con te, sai che, anche se tu, dopo che hai fatto la prima comunione, non sei più venuti a chiedermi il pane della vita, gli ha detto, no? Però io sono con te per questo cammino di liberazione. Sappi però che quando tu avrai magari vinto alle elezioni politiche, sarai dentro al potere, sappi, stai attento di me, gli ha detto. Stai attento di me, Pipetta, perché sai che in quel giorno sappi che io ti tradirò. Come dice, mi tradirò, cosa vuol dire? Ti tradirò, dice, perché tu non mi vedrai più accanto a te. E se mi cercherai, commovente, se mi cercherai, sai dove mi troverai? Inginocchiato di fronte al crocifisso. Perché quella è la misura che mi dà sempre, sempre lo stimolo, la forza di guardare ai poveri. Certo, tu, dice, dopo il cammino che avremo fatto, potrai anche comandare, ma stai attento, dice, stai attento, che potrai anche tu imborghesirti. Potrai anche tu perdere l'attenzione ai poveri, allora sai dove mi troverai? Sempre di fronte al crocifisso, che è la misura per capire dove stanno ancora i poveri, perché quello è la misura della mia missione. Stai attento, Pipette, adesso stiamo insieme, ma stai attento che ti tradirò, perché tu sai che le mie parole dovranno essere sempre quelle, dice, di un sacerdote degno di Cristo, beati i poveri, e camminare con loro. Questo è Don Milani. Incredibile. Se si leggesse tutta la lettera, verrebbero le lacrime di commozione. Pensate quanti anni fa l'ha scritta, leggendola stamattina, come scritta ieri sera. È attualissima anche dentro a quello che sta succedendo adesso nel nostro paese.